Benvenuti qui nel mio studio, io sono Davide Galliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. Oggi vorrei riflettere con voi su questa domanda: Dio può essere un idolo? Mi rendo conto che questa domanda può smarrire qualcuno di voi perché può sembrare apparentemente senza senso. Sappiamo che l'idolo è un'alternativa falsa al Dio vivente e vero, ma se Dio è vivente e vero non può essere contemporaneamente anche un idolo falso. Quindi di per sé sembra una domanda stupida, sembra una domanda oziosa, ma riflettendoci in realtà apre a tutta una serie di pensieri teologici molto molto interessanti. Io prendo spunto in questo caso dal libro Dio Apologia di Paolo Ricca, edito da Claudiana, che è una meravigliosa apologia che passa in rassegna un po' tutti i pensieri della filosofia e teologia moderna e contemporanea per poter dialogare con tutti questi pensieri che anche si elevano in modo critico contro il cristianesimo, per poi trovare anche possibilmente una sintesi, una risposta cristianamente sostenibile, però con questo dialogo che in modo sincero, da un punto di vista intellettuale, accoglie anche le critiche corrette che vengono fatte alla fede cristiana. Quindi un'apologia, un'apologetica dalla mano aperta, come ho condiviso anche in qualche episodio passato. E in questo libro meraviglioso un capitolo è in realtà intitolato proprio Dio come idolo. E di che cosa parla Paolo Ricca in questo capitolo? Parla soprattutto di un concetto che nasce nel pensiero di Karl Barth e nella sua dogmatica ecclesiale. Se volete potete anche riprendere l'episodio che ho registrato e pubblicato qualche settimana fa, dedicata proprio alla teologia dialettica di Karl Barth. E Karl Barth che cosa dice tra le tantissime cose che dice? Dice anche che così come Cristo ha assunto realmente la natura umana, tranne il peccato ovviamente, e nel quadro della sua vera umanità ha manifestato la natura divina senza che quella umana venisse divinizzata, quindi nell'incarnazione di Cristo c'era la divinità, la piena divinità, ma c'era anche la piena umanità che è coesistita senza essere divinizzata, no, dalla divinità di Cristo. E quindi c'è stata quest'unione così particolare. Ebbene, nello stesso modo, dice Karl Barth, analogamente la rivelazione di Dio si è manifestata nel quadro della religione umana. Quindi la rivelazione di Dio si è, se così possiamo dire, incarnata nella religione ebraica e poi nella religione cristiana, ma senza fondersi con la religione cristiana o con la religione ebraica. Quindi la religione in realtà è un costrutto sociale umano che ha costituito il quadro, la cornice, per meglio dire, lo schema nel quale si è rivelata la rivelazione di Dio, così come l'uomo Gesù ha in sé pienamente la manifestazione della pienezza di Dio e di una piena natura umana, tranne il peccato, ma senza che la natura divina assorba quella umana. Ecco, la stessa cosa è nella rivelazione di Dio nella religione ebraica e nella religione cristiana. La religione ebraica e la religione cristiana non sono la cultura di Dio o la religione di Dio, ma sono il quadro umano nel quale si è rivelata la rivelazione di Dio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in tanti casi la religione umana, ebraica, cristiana o altre ancora, hanno preso su di sé la responsabilità di incarnare pienamente la rivelazione di Dio, di essere in se stessi rivelazione di Dio, e facendo così hanno fatto di Dio un idolo. Facendo così L'idolo è diventato un concetto di Dio di proprietà di questa religione. Ecco in quale senso Dio può essere un idolo. Non il Dio vivente e vero, quello che Karl Barth definisce come il totalmente altro, ma il Dio degli uomini, il Dio che viene compreso, viene rinchiuso in uno schema dottrinale o in uno schema di tradizione ecclesiale e viene quindi posseduto e viene quindi toccato con mano, maneggiato come qualsiasi altra cosa di questo mondo. Ecco, questo Dio è un idolo. La rivelazione di Dio è entrata nel quadro della religione ebraica, nel quadro della religione cristiana, ma appunto usando queste religioni, questi costrutti umani come quadro, come cornice, come contesto nel quale parlare all'uomo. Ma la religione non è Dio, non è la presenza di Dio. Quindi queste due realtà possono coesistere, così come in Gesù Cristo coesistono la natura divina e la natura umana, ma attenzione, perché nel caso della religione che contiene la rivelazione di Dio, è molto facile, ed è accaduto diverse volte nella storia, che in realtà questi due aspetti si sono separati nel momento in cui la religione ha voluto decretare di essere essa stessa Dio e rivelazione di Dio, di possedere la rivelazione di Dio. Ma la rivelazione del Dio vivente e vero non può essere maneggiato, non può essere utilizzato come mercificato come qualsiasi merce o materiale di questo mondo, perché Dio è più grande dei pensieri dell'uomo, è più grande degli schemi mentali dell'uomo, è più grande delle dottrine intese come sovrastrutture ideologiche che l'uomo costruisce sopra quello che è la Bibbia, cioè la parola di Dio. E anche di questo avevo già parlato in un episodio passato, quello dedicato alla differenza tra la Bibbia e le dottrine. Ecco, il concetto è lo stesso. Le dottrine sistematizzano la Bibbia organizzandola in un modo logico, sistematico, facile da apprendere, facile da conoscere e da comprendere, appunto, ma così facendo manomettono la tridimensionalità del racconto biblico e anche le antitesi che ci sono nel racconto biblico, perché la Bibbia a volte presenta diverse tradizioni teologiche anche in contrapposizione l'una con l'altra, ma che bisogna accogliere nella interezza complessiva e non rinchiudere invece in una sovrastruttura ideologica o dottrinale, mettendo in secondo piano quello che sostanzialmente ci piace meno delle scritture. E questa stessa cosa vale anche con il concetto di rivelazione. Quindi quello che sembrava una mera provocazione è in realtà una domanda assolutamente fondata da un punto di vista teologico. Dio può essere un idolo? Sì, e lo è stato varie volte nella storia, e facciamo attenzione nella nostra generazione, nel nostro tempo, a far sì che non lo diventi, perlomeno per quello che ci concerne, per la comunità nella quale siamo inseriti, per i ragionamenti che noi facciamo nella nostra mente, per come noi viviamo la nostra fede in Dio. Attenzione a far diventare di Dio un idolo, rinchiudendolo in un nostro schema mentale, in un nostro schema denominazionale della nostra confessione cristiana, in un nostro schema dottrinale. E è molto facile fare questo. E questo è il peccato dei farisei, il peccato di chi legge la Bibbia, di chi legge la Torah, cerca di interpretarla nel modo più puro possibile, ma così facendo si ferma alla lettera e va a mancare quello che è la comprensione spirituale di questa lettera. Attenzione a questo pericolo. E come si fa a superare questa impasse, a superare questo pericolo? Ma molto semplicemente non attaccandoci a quello che conosciamo di Dio, non aggrappandoci a questo come qualcosa da conservare gelosamente, come qualcosa da mettere in un cassetto, da mettere in un forziere, ma invece vivendo questa realtà, la realtà di Dio, la realtà della fede, in un modo non chiuso ma aperto, in un modo dialogico, dialettico, con una conversazione con Dio e su Dio continua, avendo una mente aperta a quello che Dio vuole fare con il suo Santo Spirito nell'oggi, in modi anche nuovi rispetto a quelli che noi conosciamo, a come Egli vuole parlare a noi in modi nuovi, nella vita e nella realtà, non solo nelle dottrine bibliche. E questa è l'attenzione importante che ci può portare appunto a comprendere Dio non solo come qualcosa da afferrare, conoscere e inscatolare, ma qualcuno da seguire, qualcuno da seguire e che, esattamente come il vento, va dove vuole. Capite la grande diversità nell'approccio mentale, teologico, esperienziale, di fede e di vita cristiana tra un approccio chiuso, tra un approccio che tende a far diventare Dio un idolo e invece un approccio aperto al Dio vivente vero che può meravigliarci e meravigliare chiunque ogni giorno agendo sempre in modo nuovo. Perché? Perché la vita è cambiamento, la vita è tutto quello che ci accade intorno a noi. La vita è un fluire costante, è un dialogo costante, è un mutamento costante e in questo mutamento Dio è eterno, ma entra nella storia, entra nel tempo e risponde anche a tutti noi in modo anche diverso nel corso del tempo, perché noi cambiamo nel corso del tempo, noi cresciamo, noi maturiamo e facciamo esperienze nuove e facciamo nuove esperienze del Dio eterno. Quindi questa domanda, Dio può essere un idolo, ci spalanca la porta, le porte in realtà, a questa enorme distesa, questa enorme prateria di un prato nuovo e mai calpestato nel quale poter correre e conoscere sempre cose nuove di Dio, da un punto di vista esperienziale e anche da un punto di vista intellettuale, così come la teologia dialettica è stata per Barth esperienziale ma anche intellettuale. E credo che tutto questo sia meraviglioso e credo che in tutto questo ci sia la meraviglia della teologia, che non è solo conoscere la Bibbia a memoria e passare il resto della vita nell'illusione di conoscere tutto di Dio, ma è invece sperimentare qualcosa di nuovo ogni giorno, fino alla fine dei nostri giorni e fino all'ultimo dei nostri giorni. Credo che questo sia meraviglioso e spero di aver trasmesso a voi il senso di questa sottile ma sostanziale differenza e di come può essere sostanziale tanto nella ricerca teologica quanto nella vita di fede. Io vi ringrazio adesso per l'ascolto, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi invito come sempre a mettere un mi piace a questo video, un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto e condividere questo video sui social se avete apprezzato questo messaggio e ci tenete appunto a condividerlo. Grazie ancora e al prossimo video.